Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, dove condivido con te le soluzioni fiscali che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower del canale YouTube Commercialista Calisti e metti un like a questo video, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per il proprio SRL. Ma adesso bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, rieccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti al tema di oggi. Oggi andiamo a vedere i 9 principi per risparmiare le imposte ed i contributi evitando di pagare consulenze eccessive a fiscalisti e finti commercialisti. Bene, prima di andare avanti, ovviamente, come ho potuto notare, oggi non parleremo in sé per sé di uno specifico strumento di risparmio fiscale, ma andiamo a vedere dei principi, delle regole o comunque delle cose che devi comunque sia valutare prima di dover pagare delle consulenze a qualcuno, compreso me o anche i miei concorrenti in generale, ok? Ed è anche importante fare un'altra piccola premessa, perché ogni articolo che di fatto comunque ho prodotto o sto producendo sul mio blog di Efficacia Fiscale poi lo traduco in un video di YouTube per questo canale, appunto. E effettivamente anche questo è un articolo che feci anni addietro ed era essenzialmente un articolo perché volevo dare un qualcosa in più ai miei potenziali clienti per poter capire se dovevano eventualmente pagare me per delle consulenze, in sostanza. E ovviamente non vale questa cosa solo per me, ma anche per altri miei concorrenti. Quindi in sostanza andremo a vedere 9 principi che servono a te imprenditore per capire se è il momento opportuno per te imprenditore di pagare qualcuno per ridurre le imposte e contributi, ok? Andremo a vedere questi 9 principi e sono essenzialmente cose che in parte sono collegate un po' l'una con l'altra e che ti servirà come base di partenza per evitare di fatto di spendere soldi se in questo momento magari non sei pienamente congruente con questi 9 principi. Premetto anche che se durante, insomma, questi principi che andremo a vedere qui di seguito noti che magari ce n'è uno che non si allinea completamente alla tua specifica posizione, non è detto che per forza tu non devi acquistare nulla. Puoi benissimo acquistare da me o da qualche mio concorrente, in sostanza, una consulenza di efficacia fiscale. Bene, però c'è anche da dire che più sei nella situazione in cui rispetti tutti questi 9 principi, più potenzialmente hai veramente una utilità concreta e reale per avere più soldi, in sostanza, riducendo le imposte e contributi. Bene, detta questa piccola premessa, andiamo subito avanti con il primo principio. Il video durerà pochi minuti, essenzialmente. Allora, il primo principio è questo: non puoi pensare di fare più soldi in generale solo tagliando le imposte e i contributi. Non puoi migliorare i tuoi problemi economici personali o aziendali solo tagliando le imposte. Tagliare le imposte deve significare avere più soldi per te, perché nel mentre, cioè mentre tu stai, diciamo, riducendo le imposte, comunque stai creando che cosa? Più utili con la tua SRL attraverso la vendita di prodotti e servizi. Quindi essenzialmente questo principio è che ridurre le imposte e i contributi significa essenzialmente di fatto avere per te più soldi facendo le stesse cose con la tua azienda. Faccio un breve esempio stupido: se tu in un anno dovessi avere 100.000 euro di utile, o anche 50.000, uguale, insomma, se tu in un anno fai 50.000 euro di utile lordo e poi l'anno dopo fai lo stesso 50.000 ma hai inserito più strumenti per ridurre le imposte e contributi, ovviamente tu ti ritrovi alla fine con più soldi rispetto a quelli di prima, bene, o almeno rispetto, perdonami, all'anno precedente. Bene, quindi l'utile è uguale, però se in un anno ovviamente applichi maggior strumenti di risparmio fiscale è ovvio che tu avrai più soldi. Bene, però comunque, detto questo, tu non puoi pensare di risolvere appunto i tuoi problemi personali di qualsiasi genere o comunque di magari debiti arretrati semplicemente riducendo le imposte, perché prima di tutto tu devi sapere che devi essere focalizzato sul produrre utili in abbondanza e solo dopo puoi focalizzarti sul ridurre di fatto le imposte e contributi. Quindi prima pensi a vendere i tuoi prodotti e servizi, a produrre utili, e solo dopo hai vantaggio nel pagare qualcuno per farti fare una consulenza di efficacia fiscale, in sostanza. Ok, perfetto. Secondo principio: per avere soldi grazie al risparmio fiscale ci vuole tempo. E questo è una cosa che secondo me dicono veramente, veramente in pochi. Tagliare le imposte permette di avere più liquidità, perché appunto devi pagare meno tributi. Ok, è molto collegato tra utile, liquidità, eccetera, però devi sapere che se tu in un anno comunque risparmi le imposte, cioè tagli il carico tributario, in sostanza, ovviamente per te significa avere più liquidità. Bene. determinati strumenti li puoi in qualche modo applicare subito, strumenti di risparmio fiscale, ok? Altri strumenti invece sono un qualcosa che ti fanno risparmiare solo una volta all'anno e quindi ci vuole più tempo. Mi spiego meglio, ok? Quello che noi vogliamo è di fatto ridurre le imposte e i contributi, ok? Queste cose tendenzialmente, non dico tutte, ma in gran parte avvengono o si calcolano una volta all'anno in sede di dichiarazione dei redditi, che ovviamente si fa tendenzialmente tra giugno e agosto di ogni anno. Bene, quindi è in quel momento che tu puoi ridurre le imposte e i contributi, quindi hai più liquidità. Quindi solo nel momento in cui, faccio un esempio, tu oggi, 2023 esempio, metti il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale da oggi in poi, ok, adesso siamo ormai a fine ottobre, però metti da oggi in poi, durante l'anno metti tutti gli strumenti di risparmio fiscale, solo a giugno avrai un incremento di liquidità, ok? Perché solo l'anno dopo tu avrai comunque un carico tributario minore, quindi avrai più soldi. Perché questa cosa? Perché avere diciamo più soldi tramite il risparmio fiscale è una cosa che ci vuole tempo. Non è che tu oggi metti questi strumenti di risparmio fiscale in generale e poi già domani hai soldi in più, ok? Non è così. Oggi tu metti gli strumenti di risparmio fiscale e quindi risparmi da giugno in poi e ovviamente così da anno, ok? Ogni anno tu risparmi, però è sempre un meccanismo che parte in un certo senso dall'anno dopo e quindi ci vuole tempo, ok? Avere più soldi con il risparmio fiscale lo puoi fare, semplicemente ci vuole tempo, ok. Poi prima di passare al prossimo principio c'è anche da dire che è ovvio che determinati strumenti di risparmio fiscale si calcolano, cioè si individuano solo in sede di dichiarazione dei redditi, solo se emessi correttamente nell'anno precedente. È anche vero che determinati strumenti di risparmio fiscale in qualche modo transitano nella busta paga dell'amministratore o dei dipendenti, ok, oppure volendo come anche le royalties diciamo ogni mese volendo, bene. E anche qui ovvio che il risparmio fiscale avviene in qualche modo dopo uno o due mesi, quindi è vero che qualche strumento lo puoi applicare subito e risparmi subito, però anche qua comunque sono una parte diciamo limitata, ok, di strumenti, perfetto, e in più sono cose che puoi risparmiare nel corso dei mesi successivi, quindi se ti va bene qualche strumento lo puoi utilizzare diciamo subito oggi e risparmi nel corso dei mesi successivi, ok, e nella maggior parte dei casi invece puoi ridurre il carico tributario solo dal giugno dell'anno successivo e quindi questa cosa richiede di fatto tempo, ok, perfetto. In sostanza, quando tu vuoi pagare uno per migliorare l'efficacia fiscale, lo puoi fare sapendo che il guadagno non è subito dal giorno dopo, ok? Perché non ti incrementa le vendite, ma è una cosa che avverrà nei mesi barra anni successivi, ok? Perfetto. Terzo punto, tutto ciò che misuri migliora. Tutto quello che tieni sotto controllo e quindi monitori in modo costante, nella media migliora. Controllando spesso i risultati, metterai la tua mente nelle condizioni di focalizzarti sul fatto di come poter aumentare i ricavi, i soldi in banca e di quali strumenti di risparmio fiscale puoi inserire per tagliare le imposte. Allora, per comprendere questo principio, essenzialmente devo parlarti un pochettino brevemente della contabilità controllata. Allora, se io come commercialista mi sono, diciamo, ho focalizzato la mia azienda su questi due servizi, essenzialmente un motivo c'è, no? Io come commercialista focalizzato sull'SRL essenzialmente ho un percorso di efficacia fiscale che serve a ridurti le imposte e contributi al meglio per la tua SRL mettendoti giù un piano operativo fiscale, essenzialmente, e dall'altro lato ho un servizio che si chiama contabilità controllata, che non voglio farla lunga, ma essenzialmente è la contabilità dell'SRL con tutti i dichiarativi, con la contabilità eccetera, ma in più cos'è che faccio magari rispetto agli altri concorrenti? Ti aggiorno la contabilità ogni mese, non fine a se stessa, ok, ma perché insieme all'imprenditore io e l'imprenditore, comunque un mio collaboratore, ci confrontiamo insieme per controllare i numeri che ha generato nel bilancio questa SRL, per controllare i tre macro aspetti di una SRL, ok? I tre macro aspetti sono essenzialmente l'utile, la liquidità e il risparmio fiscale, ossia se tu ogni mese sei certo insieme al tuo commercialista di aver prodotto più utili rispetto al mese precedente e di avere comunque la liquidità necessaria per pagare tutti, compreso anche il fisco ovviamente, e in più se è certo in quel specifico mese di avere ridotto le imposte e contributi al meglio, È ovvio che se tu controlli queste tre cose 12 volte all'anno, tu ti ritrovi ogni anno con un SRL che ha più soldi rispetto a quelli che spesi. Ok? Non è una magia, ma semplicemente un puro ragionamento matematico. Bene, ecco. E quindi, di fatto, in questa procedura c'è l'ultima fase che è il controllo degli strumenti di risparmio fiscale, che se ovviamente sono controllati e misurati, ok, ovvio che tu ogni mese sei certo di aver ridotto le imposte e contributi al meglio. Quindi non è che devi monitorare questa cosa diciamo solo una volta, è meglio farlo ovviamente ogni mese, come vedremo qui di seguito. Però il primo passo, prima di controllare ogni mese cosa dobbiamo fare, dobbiamo misurare questo risparmio fiscale, ok? E quindi ogni mese bisogna controllare dei parametri specifici nel bilancio della tua SRL per migliorare appunto la tua azienda, ok? Perfetto, questo è tutto quello che volevo dire. E ovviamente se tu comunque, anzi direi, in qualsiasi situazione tu ti possa trovare molto positiva o molto negativa, tu incominciando a monitorare, anche se ti accorgi che la cosa è brutta, vedrai che di certo il mese dopo tendenzialmente porterai a migliorare ulteriormente sempre di più la tua situazione. Il quarto punto, non puoi tagliare le imposte e pensare di risolvere i problemi aziendali più profondi, ok? E qui ho fatto un piccolo esempio, mi ero messo degli appunti, sono tipo esempio problemi di vendita, di marketing o di acquisizione clienti, ok? Che sono ovviamente molto collegati, ok? Perché comunque la vendita è una cosa, il marketing, l'acquisizione insomma dei lead, dell'email o del contatto del cliente è un'altra cosa e l'acquisizione dei clienti è un'altra cosa, perché poi questi contatti vanno trasformati essenzialmente in clienti, no? Ok, ridurre le imposte ovviamente è un'attività importante, ma non è tagliando le imposte e i contributi che si risolvono i problemi di base. È molto collegato, diciamo, al primo punto, al primo principio che abbiamo visto prima, però ricordiamoci che tagliare le imposte non risolve proprio i problemi della tua azienda in generale, che sono magari dovuti all'acquisizione dei clienti, quindi alla vendita e così via, ok? Prima noi dobbiamo avere un'azienda che comunque sia produce di fatto clienti, ok, paganti, e quindi direi anche con margine, ok? Quindi che ci sia un utile che poi rimane a fine anno e solo dopo noi possiamo investire dei soldi da un commercialista presso di me o presso un concorrente per ridurre le imposte e contributi, perché si migliora l'efficacia fiscale. Perché se prima io imprenditore non sono certo di produrre utili, ovviamente avrò meno vantaggio ad avere una consulenza di efficacia fiscale. Se invece io effettivamente incomincio a essere certo di produrre utili in abbondanza, è ovvio che in quel momento io posso permettermi di pagare Simone per ridurre le imposte e contributi al meglio. Bene, ovviamente c'è anche da dire che comunque molti strumenti di risparmio fiscale si possono applicare anche prima della costituzione della tua SRL, quindi è anche ovvio che non è che per forza tu devi migliorare l'efficacia fiscale solo dopo che sei certo di avere comunque utili e magari abbondanti, perché effettivamente se tu apri un SRL e l'apri in un certo senso non in maniera efficace, ok, ecco che comunque tu paghi più imposte e contributi rispetto a che mettere strumenti di efficacia fiscale. Bene, però tendenzialmente posto alcune cose che tu puoi sistemare quando, o almeno prima direi di aprire un SRL, ok, posto questi strumenti iniziali che è meglio che tu inserisci, posto questo, è inutile tu con un'azienda già avviata pagare una consulenza di efficacia fiscale se comunque per anni hai di fatto un utile molto basso oppure di fatto hai delle perdite, ok? Se tu hai già un business avviato, solo nel momento in cui hai utili, tra virgolette, elevati, ok, che dire elevato è una cosa un po' relativa, solo in quel momento tu puoi acquistare una consulenza di efficacia fiscale, ok? Perché prima di tutto devi risolvere i problemi legati a produrre appunto clienti, vendite e così via, ok? Perfetto. Quinto punto, adesso entriamo un po' di più nel rapporto che c'è tra il commercialista e l'imprenditore in sostanza. Il commercialista deve farti pagare le minori imposte possibili, ma non può farti aumentare le vendite. Bene, andiamo a vedere cosa voglio intendere. E qui proprio si entra un po' di più nel dettaglio del rapporto che secondo me bisogna avere tra me, esempio commercialista, ok, e i miei clienti per essere più di supporto e quindi utile ai miei clienti imprenditori. Ok, vediamo subito. L'imprenditore deve focalizzare il proprio tempo nel vendere il proprio prodotto, mentre il commercialista sul tagliare i tributi, cioè il carico tributario in generale. Mentre insieme l'imprenditore e il commercialista devono utilizzare la contabilità per controllare i numeri del bilancio e verificare lo stato di salute dell'azienda costantemente ogni mese. Bene, cosa ho voluto dire qua essenzialmente? Che Allora, l'imprenditore ha comunque, secondo me, come compito quello di focalizzarsi tendenzialmente sulle vendite, ok? Cioè non è appunto grazie al commercialista che un imprenditore può di fatto avere più o meno vendite. Bene, quindi l'imprenditore è l'esperto del proprio business e deve pensare a, alla fine, attrarre clienti, paganti, buoni, con margine, bene. Mentre il commercialista cosa deve fare? Deve pensare a tagliare il carico tributario degli imprenditori. Perché? Perché il fisco è una materia comunque di fatto complessa e di fatto anche la norma, posto che ci sono 100 cose che si possono fare, magari su quella specifica posizione imprenditoriale si possono applicare solo 2 o 3 cose, ok? Quindi il come ridurre le imposte e contributi, posto che l'imprenditore un po', diciamo, sia consapevole, chiaro, comunque è compito del commercialista, punto. E questa cosa vale anche per me, ragazzi. Cioè ridurre le imposte e contributi è una responsabilità mia, bene. Dall'altro lato, i miei clienti imprenditori devono pensare a fare più utili possibili, bene. Oltre a questo, cos'è che facciamo insieme io come commercialista e i miei clienti imprenditori? Insieme dobbiamo utilizzare la contabilità dell'SRL per controllare i numeri del bilancio, appunto, della loro società e quindi verificare lo stato di salute dell'azienda, perché poi in base a questo si può, come abbiamo visto prima, monitorare i risultati che si ottengono, esempio vedere quanto utile c'è, quanta liquidità c'è e se abbiamo messo tutti gli strumenti di risparmio fiscale. Perché in questo modo, in base ai dati o al feedback che riceviamo, possiamo poi nel tempo migliorare questi parametri. Quindi essenzialmente il commercialista e l'imprenditore hanno 2 compiti diversi, si uniscono insieme attraverso la contabilità, ma non solo così per controllare la contabilità, ma proprio per controllare lo stato di salute della propria azienda, o almeno dell'azienda dell'imprenditore, e quindi poi prendere scelte strategiche per migliorare la sua specifica posizione. Ok? Perfetto. Sesto principio, per tagliare le imposte devi controllare il bilancio ogni mese. Tendenzialmente te l'avevo, insomma, specificato prima, abbiamo visto che praticamente il bilancio, insomma, è una cosa che deve essere aggiornata ogni mese perché tutto quello che viene monitorato cresce, però qui essenzialmente volevo mettere un po' l'accento anche sulla parte fiscale. Perché? Perché nella contabilità controllata, che è un servizio che appunto io ho, ovviamente prima si verifica sempre l'utile, poi si verifica sempre la liquidità aziendale e poi nell'ultimo si inseriscono il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale. È anche vero che ogni mese, in base alla situazione specifica che ha l'imprenditore, si possono mettere più o meno strumenti di risparmio fiscale. Quindi per alcuni imprenditori se ne possono mettere di più, che non è dovuto solo a quanto utile hanno, è anche dovuto alla tipologia di business che hanno, ok? Perché in alcuni business si possono mettere determinati strumenti, ok? In altri ancora, bene. E ovviamente, poi, posto che si possono mettere un certo quantitativo di strumenti di risparmio fiscale, anche poi di questi strumenti, diciamo, l'entità, la grandezza in un certo senso di questo strumento può variare in base ai numeri che l'imprenditore genera o poi in base, insomma, alla possibilità che questo ha nel suo settore. E quindi questa cosa deve essere fatta in maniera precisa ogni mese e quindi facendolo questa cosa 12 volte all'anno è ovvio che l'imprenditore si trova alla fine dell'anno, subito a gennaio dell'anno dopo, con un SRL che è ottimizzata da un punto di vista fiscale al meglio, ok? Quindi se vuoi di fatto ridurre le imposte devi controllare il bilancio ogni mese. Altra cosa che volevo condividere qua è che magari ogni tanto gli imprenditori mi dicono: ah, ma se io invece questa cosa la faccio una volta l'anno a giugno dell'anno dopo, posso comunque risparmiare qualcosa? Allora sì, volendo anche a giugno, diciamo, di ogni anno, se tu controlli la tua efficacia fiscale, puoi benissimo ridurre le imposte e contributi. Ovviamente tu perdi comunque sia efficacia, ok? Perché ovviamente è meglio controllare il risparmio fiscale 12 volte l'anno, ok? Una volta al mese, che non muore nessuno, ok? Ce la fanno tutti, ok? Quindi ce la puoi fare anche te e anche io insieme, insomma, in sostanza. E invece, insomma, se lo fai di fatto una volta, migliori solo una volta in sostanza, sei molto più lento e quindi perdi soldi. Se invece lo fai 12 volte insieme al tuo commercialista, hai 12 mesi che sono ottimizzati da un punto di vista fiscale, quindi risparmi, insomma, di fatto molti più soldi e ti trovi con molto più denaro sul tuo conto corrente o su quello dell'SRL. Bene, perfetto. Settimo principio, l'imprenditore deve avere un'idea degli strumenti di risparmio fiscale consentiti dalla legge. Bene, un'altra cosa è che praticamente un pochettino l'imprenditore deve essere consapevole che questa cosa non vuole dire che praticamente deve essere esperto tanto quanto un commercialista, perché comunque anche la norma fiscale è complessa e di fatto, come io, come anche altre persone, ci lavoriamo, ok? Perché è una norma fiscale, diciamo, sì, volendo complessa, ma penso come un po' in tutti i paesi, però io direi che c'è questa cosa qua per collaborare al meglio tra commercialista e imprenditore. Cioè l'imprenditore deve comunque sia avere almeno un po' di voglia di informarsi sulla propria posizione, diciamo, fiscale e personale, o comunque sapere vagamente quali sono gli strumenti di risparmio fiscale, ok? Mentre è il commercialista che deve avere consapevolezza dalla norma quali strumenti di risparmio fiscale sono veramente applicabili per quel specifico imprenditore e quindi poi applicarli al meglio nella realtà di quell'imprenditore, cosa che si fa tendenzialmente attraverso con la contabilità, ok? Quindi il compito del commercialista è quello di, ok, essere aggiornato, questa cosa è una cosa chiara, bene, perfetto, è il minimo direi, no? Ma oltre a questo è, posto che io commercialista conosco la legge, quali di questi strumenti sono veramente applicabili in un caso concreto agli imprenditori in generale? E poi soprattutto, se io davanti ho questo specifico imprenditore, di questi strumenti che sono veramente applicabili, quali sono realmente applicabili in concreto nella sua realtà e in che entità essenzialmente? Quindi questo è il ruolo dell'imprenditore, scusami, questo è il ruolo del commercialista, perdonami, perfetto. Dall'altro lato ovviamente deve avere un imprenditore che comunque ha un po' di consapevolezza, perché deve comunque sia ragionare con te in maniera proattiva sulla sua specifica posizione fiscale, ok? Perfetto. Ottavo principio, l'imprenditore deve saper leggere i numeri del bilancio. Anche qui voglio aprire una piccola parentesi, ok? Ovviamente l'imprenditore non deve saper fare il bilancio della sua SRL tanto quanto un contabile, questa cosa è chiara, ok? Ma deve saperlo leggere e comprendere le informazioni principali dei numeri presenti nel bilancio. Allora, qui vorrei aprire appunto un po' di specifico, ok? E di fatto, allora, è impossibile per un imprenditore conoscere, come abbiamo detto prima, l'aspetto fiscale tanto quanto un commercialista, ed è impossibile, no? Conoscere diciamo i numeri del bilancio e comprendere tanto quanto commercialista. Bene, ed è appunto quindi il ruolo del commercialista, cioè di noi, ok, commercialisti, di comunque rendere consapevole l'imprenditore del significato che hanno questi numeri, ok? È un po' come andare da un medico, no? Cioè chiunque di noi magari fa, anzi direi più che da un medico, fare le analisi del sangue, no? Questo secondo me è il migliore esempio, perché anch'io adesso ogni tanto, almeno una volta l'anno barra ogni 6 mesi, cerco di fare delle analisi del sangue, no? E quindi cos'è che succede? Esce un report con dei valori, ok? Quindi io ho letto, insomma, questi valori, mi è capitato di leggere, insomma, 6 mesi fa, barra un anno fa, questi valori essenzialmente, e quindi vedere e capire delle cose. Quindi ho letto questo report dell'analisi del sangue, ho capito che c'erano alcuni valori, che c'erano un range, eccetera, però ovviamente non è che avevo una consapevolezza completa del significato di questi numeri. Quindi cosa abbiamo fatto io e la mia moglie? Semplicemente siamo andati da un proprio medico, ok? Quindi posto che io ho fatto l'analisi del sangue, posto che ho dei valori, ok? Posto che qualcosina ho capito, ok? È ovvio che questi numeri vanno visti, quelli dell'analisi del sangue, ok, insieme ad un medico che magari può individuare con maggiore consapevolezza se c'era qualcosa di grave oppure no. Quindi essenzialmente cosa feci? Inviai questa analisi del sangue al mio medico tramite WhatsApp, quindi buona fortuna, lui lavora anche così ed è ottimo, e lui mi disse che va tutto bene in sostanza, ok? Quindi ovvio che io avevo letto il report dell'analisi del sangue, però per sicurezza chiedere un parere al medico fa sempre bene, ok? E quindi questo è più o meno l'esempio di come deve essere la lettura di un bilancio. Cioè noi imprenditori dobbiamo un pochettino avere un po' una consapevolezza di questi numeri che ci sono all'interno, ok? Però ovviamente è sempre meglio chiedere il supporto, o almeno deve essere di supporto il commercialista nel capire questi numeri insieme all'imprenditore, ok? Perfetto, bene. E c'è anche da dire, adesso senza fare la lunga qui, è che quando si parla di bilancio essenzialmente i documenti contabili sono due. Da una parte c'è il conto economico, che è molto più facile e semplice. Dall'altro lato c'è lo stato patrimoniale, ok? Il conto economico è proprio una cosa molto semplice, perché sono i ricavi e i costi. Quindi, posto che ci sarebbero altri concetti da spiegare, il discorso esempio dell'IVA che non va all'interno, il discorso che hanno un meccanismo di competenza indipendentemente dalla fatturazione, eccetera, 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 ok? Quindi, posto che ci sono alcune cose che andrebbero un po' approfondite, però potenzialmente il conto economico è molto semplice, ricavi da una parte, i costi dall'altra, bene, e qui l'imprenditore di fatto tutti comprendono e capiscono. Dall'altro lato abbiamo che cosa? Lo stato patrimoniale, che ovviamente è molto più complesso, ok? Non è impossibile, però è meno intuitivo, perché abbiamo a sinistra delle attività che appunto si chiamano attività, ma sono essenzialmente i beni che ha la società, tra cui anche tipo il capitale, che cioè inteso il denaro che ha in banca e così via, comunque beni, crediti e così via, e a destra invece invece, che sono le passività, abbiamo tutte le fonti di finanziamento, che come fonti di finanziamento, adesso sembra una parolona, ma sono ovviamente tutti i debiti che possiamo avere bancari, tutti i debiti verso il fornitore o verso il fisco, e tra cui anche gli utili accantonati, anche se questa cosa è strana, il capitale sociale e magari il finanziamento che fanno i soci, che nel corso di vita della SRL. Quindi effettivamente questo documento, lo stato patrimoniale, è un po' più complesso, però comunque io direi, se l'imprenditore vede questo documento in maniera un po' più, in maniera proattiva, e poi c'è un commercialista di supporto nell'andargli a spiegare questi numeri, io direi che è una cosa che comunque è facile da gestire in due e si riesce a utilizzare il bilancio in maniera utile per l'imprenditore, in sostanza, perché tanto il fine ultimo che hanno tutte queste cose è di essere utili da parte di noi commercialisti nei confronti di tutti gli imprenditori, ok? Punto e basta, direi che questa cosa è chiara per tutti. Quindi l'imprenditore deve saper leggere i numeri del bilancio, in sostanza, che deve avere un'idea, e poi per la parte che magari ha difficoltà, semplicemente ci deve essere di supporto il commercialista nell'aiutarlo a comprendere il significato di questi numeri. Ok? Perfetto. Nono principio: per rendere migliore la tua azienda devi gestire bene l'aspetto fiscale, ma anche l'aspetto economico e finanziario. E tagliare i tributi superflui è sicuramente un ottimo modo per avere più soldi migliorando la propria conoscenza fiscale. Ma è anche vero che fare soldi con un'azienda è una concatenazione di altri due fattori principali, ossia l'aspetto economico e l'aspetto finanziario. Dopo che hai tagliato le imposte, devi pensare all'aspetto economico e delle SRL per fare più utili possibili. Mi spiego al meglio qui di seguito, ok? In questo modo, perché noi imprenditori, come abbiamo di fatto accennato prima, possiamo tagliare le imposte e contributi solo dopo che siamo certi di avere, uno, utili potenzialmente elevati e costanti, e due, di avere in qualche modo sempre i soldi per pagare regolarmente tutti. Perché questa cosa? Perché se ovviamente non abbiamo utili, non abbiamo problemi fiscali, perché non abbiamo utili, cioè ipotizzando di avere delle perdite. Se abbiamo delle perdite, non abbiamo dei problemi fiscali, ok? Perfetto. E dall'altro lato, se noi abbiamo utili, ma questi utili non sono incassati e quindi non possiamo pagare le persone, fisco compreso, è ovvio che noi abbiamo dei problemi, ok? Quindi prima di tutto devi avere utili abbondanti e costanti possibilmente, poi secondo, questi utili devono essere incassati, quindi devi avere liquidità e devi pensare all'aspetto finanziario. Subito dopo tu puoi pensare a ridurre le imposte e contributi, quindi è come dire, tu da un anno a un altro hai lo stesso utile, però comunque siccome hai inserito più strumenti di risparmio fiscale, allora hai appunto più soldi perché hai ridotto le imposte e contributi. Bene. Posto che hai sistemato questa situazione, non è che ti devi adagiare sul fatto che in un anno hai fatto più soldi perché riduci le imposte e contributi. No, dopo che hai fatto questo devi di nuovo pensare di fatto ad avere sempre sempre più utile, ok? Quindi l'utile, dopo che hai ottimizzato anche l'azienda da un punto di vista anche fiscale, ok? Comunque non è che dopo tu hai finito come compito, devi sempre pensare di più ad aumentare gli utili. E poi ovviamente vedrai che arrivati a un certo punto gli strumenti di risparmio fiscale che tu inserisci li hai già inseriti tutti, perché non è che sono illimitati gli strumenti di risparmio fiscale, sono in un certo senso un numero limitato. Magari quello che diciamo cambierà nel corso dell'incremento del fatturato e dell'utile è che aumenterà diciamo la quantità di ogni singolo strumento di risparmio fiscale, quindi vedrai che ti devi focalizzare sull'utile, aumenterai la quantità di qualche strumento di risparmio fiscale e quindi poi da lì in poi devi appunto sempre solo pensare a produrre sempre più utili e pensare alla liquidità, ok? Questo è in qualche modo il cerchio per gestire al meglio l'azienda da un punto di vista sano e riducendo le imposte e contributi al meglio. Ok, perfetto. Ora siamo arrivati alle conclusioni. Grazie alle informazioni che hai ottenuto, sai quali sono i principi che ti portano a tagliare i tributi senza dover ricadere in trappola di consulenti che cercano di strapparti consulenze eccessivamente onerose, vendendoti cose che di fatto non sono per te la soluzione ottimale per adesso, ma che anzi ti allontanano da essa. E qua voglio sempre ribadire l'obiettivo per cui ho fatto questo video, deriva dal fatto, perché mi piace vendere cose sane agli imprenditori, ok? Quindi se in qualche modo ti trovi che in gran parte rispetti questi principi, ecco che allora tu avrai diciamo più motivo, avrai più opportunità di pagare qualcuno per farti ridurre le imposte e contributi grazie all'efficacia fiscale, in sostanza, perché se rispetti questi principi di sicuro è il momento opportuno. Bene, poi dall'altro lato, esagerando, se tu vedi che non rispetti nessun principio, tu puoi benissimo pagare una consulenza di efficacia fiscale, però di fatto magari non avrai una grande utilità, o almeno avrai l'utilità magari solo per la fase di apertura e costituzione dell'SRL. Però tendenzialmente, come ho detto prima, mettiamoci nel caso di un'azienda che è già nel business, è già viva da anni, ok? più principi e rispetti di questa checklist che ti ho diciamo fatto vedere qui di seguito, ok? E allora più avrai motivo e hai possibilità di pagare qualcuno per farti ridurre le imposte dei contributi, perché sei certo di avere indietro più soldi rispetto a quelli che spendi, ok? Perfetto. Ora direi che siamo arrivati alla fine, ti ringrazio dell'attenzione, mi raccomando iscriviti al canale YouTube Commercialista Calisti, metti un mi piace e lascia un commento, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto!
Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!